diceva all'inizio, non avete avuto nessun foglio, nessuna indicazione per questo ritiro, per questo nostro momento di preghiera e di raccoglimento, perché ecco, parliamo di un qualcosa che stiamo per vivere in questi giorni, no? Anche l'anno scorso, lo scorso anno, il ritiro di novembre è stato sull'Avvento, l'Avvento nel Fiat, e noi parleremo sia della festa di domenica scorsa che abbiamo passato, Cristo Re dell'Universo, poi dopo vi farò vedere perché parliamo di questa festa che è importantissima, solennità di Cristo Re dell'Universo, e sia dell'Avvento che inizieremo domani. Ecco, vi prego di non parlarmi addosso, perché altrimenti si sente nelle cose. No, tu puoi parlare, mi dà un po' fastidio. Allora, ecco, sempre quando sta a scuola, maestra dice: allora la casa, il lavoro, non è così. E allora dicevo, parleremo anche dell'Avvento, proprio della preparazione al Natale, come preparazione al Natale del Signore, ma anche come preparazione all'Avvento definitivo, no? All'Avvento del Regno. Ecco perché allora la Chiesa, quando ha stabilito che la domenica, prima della domenica, prima di Avvento, fosse la festa di Cristo Re dell'Universo, non è perché l'ha fatto tanto per chiudere l'anno liturgico, dice: tutte le feste della vita di Gesù, i misteri della vita di Gesù li abbiamo contemplati durante quest'anno, concludiamo in bellezza con Cristo Re dell'Universo, quando Cristo invece non è il Re dell'Universo. Se ci guardiamo intorno e guardiamo anche nel nostro cuore e nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, Cristo non regna. Allora non è per questo, ma è proprio per farci comprendere che questa chiusura di anno liturgico in realtà si apre ad un qualcosa che è già ma che non ancora, no? Quando noi parliamo anche della vita nel divin volere, un qualcosa che è già ma non ancora nella sua pienezza, nella sua realtà pura, nella sua realtà vera, così come l'ha intesa il Signore, così come la intende il Signore. Come sempre partiamo dalla Sacra Scrittura, ricordate sia il Vangelo, ricordate solo il Vangelo di domenica scorsa, che il Vangelo di domani ancora non lo conoscete. Il Vangelo di domenica scorsa iniziava in questo modo, poi il resto ve lo ricordate bene, spero che ve lo ricordate bene, perché dice Gesù: in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria e saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri. E sappiamo come e in che modo separerà gli uni dagli altri, spero che lo ricordate, perché sappiate che quello è l'unico metro di giudizio in quel momento, l'unico metro, diceva la scrittura, alla fine della vita saremo giudicati sull'amore. E quindi infatti Gesù ci ha detto domenica scorsa: lo avete fatto a me, diceva Madre Teresa, che il Vangelo si poteva riassumere tutto in queste cinque dita, cinque parole: lo avete fatto a me. Ecco, il Vangelo è tutto questo. E allora il Regno di Dio, ecco, Gesù ci ha detto che possiamo arrivare al Regno di Dio attraverso questa pagina del Vangelo. Attenzione, domani, ecco, ritroveremo un altro Vangelo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che giungendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti: vegliate. Vedete, poche frasi di Vangelo, sono pochi versetti, in quattro volte il Signore, a meglio cinque, dice vegliate, state attenti, vegliate, vegliate, vegliate. Non vi trovi addormentati. Cosa vuol dire? Vuol dire degli altri. State attenti. Il Signore ci invita allora a questa veglia, ci invita allora a questa attesa, ci invita ad essere pronti, perché Egli verrà, perché il Signore verrà, verrà come re, non verrà più come servo, non verrà più come schiavo, non verrà più come colui che sarà ucciso, colui che soffrirà ancora, verrà come re, verrà come colui che deve venire. Io sono colui che sono. Vedete che Gesù anche usa questo stesso modo di presentarsi quando parla con gli scribi e i farisei. Io sono colui che sono. Io sono. Sapete quando Mosè, ecco, ricevette da Dio i 10 comandamenti e tutto il resto, allora Dio gli disse: vai dal mio popolo e digli così così tutte le cose belle di questo mondo. E allora Mosè dice: Signore, ma io vado, ma dico, ma chi ti presenta, chi è, qual è il nome, chi mi ha mandato? Io sono mi manda a voi, non io ero o io sarò, io sono. Questo è il nome di Dio, io sono. Vedete, quell'io sono vuol dire che è questa continua, costante, vera, semplice presenza amorosa di Dio nella storia dell'umanità, nella storia di ciascuno di noi. È accanto a me che Gesù, che Dio mi dice io sono. È nel mio cuore che Gesù mi dice io sono. Ma scusate, la vita nella divina volontà, nel divino volere, che cos'è se non un io sono? Un io sono continuo, cioè un io sono figlio di Dio, io sono fratello di Gesù Cristo, io sono colui che cerca di vivere, cerca, perché noi cerchiamo, purtroppo non ci siamo ancora giunti, no? Cerchiamo, ci sforziamo di vivere la divina volontà, ci sforziamo di vivere la vita di Gesù Cristo, la stessa vita di Gesù Cristo, ci sforziamo di essere abitatori, vedete, non vi ho detto sudditi, vi ho detto abitatori del suo regno, perché nel regno di Gesù non esistono i sudditi, ma esistono coloro che stanno, coloro che abitano in questo regno, coloro che prendono parte a questo regno. Domenica scorsa, prendi parte, prendete parte, venite, prendete parte. Mi pare che resti proprio il Vangelo di domenica scorsa, che a quelli che stavano alla destra, prendete parte alla gioia, alla mia gioia. Prendere parte, quindi entrare a far parte del regno. Vi dicevo, la festa della solennità, la solennità di Cristo Re dell'universo è importante. Perché è importante? Gesù stesso ce lo dice parlando a Luisa. Gesù stesso parlando a Luisa, pensate, nel 1928, il 28 ottobre del 1928, e allora Luisa dice: stavo pensando alla festa di oggi, cioè la festa di Cristo Re, ed il mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: figlia mia, quello che vi dicevo prima, la Chiesa non fa altro che intuire ciò che deve conoscere sulla mia divina volontà e come deve venire il suo regno. Perciò questa festa è il preludio, l'anticipo, l'immagine del regno del mio fiat divino. Quindi la Chiesa non sta facendo altro che onorare la mia umanità con quei titoli che di giustizia mi sono dovuti. E quando mi avrà dato tutti gli onori che mi convengono, passerà ad onorare e ad istituire la festa al regno della mia divina volontà, della quale la mia umanità era animata. La Chiesa va passo passo, ed ora istituisce la festa al mio cuore, ora consacra con tutta solennità il secolo al Cristo Redentore, ed ora passa con più solennità ad istituire la festa al Cristo Re. Pensate, Gesù che dice, guardate, molto bello questo, no? Quando molti chiedono, ecco, di affrettare le cose, no? Che ne so, i vari dogmi di Maria Mediatrice, Corredentrice, oppure di altre cose, oppure dello stesso Fiat, eccetera, eccetera. No, Gesù dice: no, non va bene così. La Chiesa va passo passo. E allora, Cristo. Cristo re significa che deve tenere il suo regno, deve tenere popoli degni di un tale re. E chi mai potrà formarmi questo regno se non la mia volontà? Allora sì, potrò dire, tengo il mio popolo. Il mio fiat me l'ha formato. Quando Gesù dice tengo il mio popolo, non vuol dire avere un popolo schiavo di un re, ma vuol dire un popolo che è partecipe di questa sovranità. Quello che dovrebbe essere, no? Il popolo sovrano, come oggi, cioè oggi sempre si dice, da 50 anni a questa parte, quando sono andati via i sovrani, si dice il popolo sovrano, Ed è quello che Gesù invece dice, il popolo sovrano è quel popolo che appartiene a Lui, è quel popolo che fa parte della sua vita, è quel popolo che prende parte della sua vita stessa. Tengo il mio popolo, il mio fiat me l'ha formato. Oh, se i capi della Chiesa conoscessero ciò che ti ho manifestato sulla mia divina volontà. Qui siamo nel 1928, oggi possiamo dire che è così. Il capo supremo della Chiesa conosce quello che Gesù ha detto sulla divina volontà. D'altronde, l'abbiamo detto già altre volte, non avrebbe scritto determinate cose nella Deus Caritas Est, no? 17° capitolo, il Papa parla, il Papa usa queste parole qua, non usa altre parole, usa le parole di Gesù a Luisi. O se i capi della Chiesa conoscessero ciò che ti ho manifestato sulla mia divina volontà, quello che voglio fare, i suoi grandi prodigi, le mie ansie, i miei palpiti dolenti, i miei sospiri angosciosi che voglio che la mia volontà regni, che feliciti tutti, ripristini l'umana famiglia in questa festa di Cristo Re, sentirebbero non essere altro che l'eco segreto del mio cuore, che facendo eco nel loro senza saperlo, mi istituiscono la festa di Cristo Re, per richiamare la loro attenzione e riflessione. Cristo Re, vedete la domanda che ci fa Gesù, dal 1928 ad oggi. Cristo Re e il suo vero popolo, dov'è? E direbbero, affrettiamoci a far conoscere la sua volontà divina. Facciamola regnare affinché diamo il popolo al Cristo Re che abbiamo chiamato, altrimenti lo abbiamo onorato col nome, ma non con i fatti. Ecco, Cristo Re dell'universo, col nome, ma non con i fatti, non con la vita, non giorno per giorno, non minuto per minuto, non nelle azioni, non nella mia vita, perché quando diciamo nella vita, si pensa alla vita dell'altro, no, non nella mia vita, Cristo Re dell'universo, nel mio universo e nell'universo mondo. Cristo Re ed il suo popolo, il suo vero popolo. Come mai che Gesù dice il suo vero popolo dov'è? Perché non dice il suo popolo? Il suo vero popolo, perché è il popolo della divina volontà, è il popolo del divin volere, sono i figli del divin volere che lo rendono re, che lo fanno re, che diventano il suo popolo, che diventano la sua appartenenza, che diventano la sua famiglia. Quando Gesù dice ripristini l'umana famiglia, questo vuol dire siamo noi questa umana famiglia ripristinata, o meglio dovremmo essere noi questa umana famiglia ripristinata nel divin volere, nella divina volontà, ripristinata in Lui. Ci ha detto Gesù, ecco, la mia umanità, la Chiesa non sta facendo altro che onorare la mia umanità con quei titoli di giustizia che mi sono dovuti, e quando mi avrà dato tutti gli onori che mi convengono passerà ad onorare e ad istituire la festa al regno della mia divina volontà, della quale la mia umanità era animata. Ecco la vita di ognuno, la nostra umanità animata dalla divina volontà. Vedete, qualche altra volta già ve l'ho detto, no? Gesù è venuto per redimere l'umanità, per salvare l'umanità, ma per salvare l'umanità ha dovuto essere Lui l'immagine e la somiglianza di quest'uomo redento e salvato, no? E allora, essendo lui l'immagine e la somiglianza, come si dice, il prototipo, no? La parola non è proprio, il bozzetto, ecco, che Dio ha usato per poter poi, ecco, e dice, se io sono stato così, l'uomo deve diventare così. La mia umanità animata dalla divina volontà. E questo è il destino dell'uomo, questo è il nostro destino. Quello è il destino di essere figli del divin volere. E allora Gesù benedetto, ancora Luisa, questo lo conoscerete sicuramente, l'avete letto tante volte, spero che l'abbiate letto e meditato, ancora Luisa fa un appello e dice l'appello del re divino nel regno della sua volontà. Cari ed amati figli miei, vengo in mezzo a voi col cuore affogato nelle mie fiamme d'amore. Non lo commento tutto perché altrimenti facciamo 2-3 ritiri su questo. Vengo come padre in mezzo ai figli che amo assai. Ed è tanto il mio amore che vengo a rimanere con voi per far vita insieme e vivere con una sola volontà, con un solo amore. Alla fine della vita saremo giudicati sull'amore. Vengo a rimanere con voi per far vita insieme e vivere con una sola volontà, con un solo amore. Vedete, questo appello del Re Divino risponde anche a quelle domande che molte volte ci poniamo ancora. Come si fa a vivere nella divina volontà e come si fa a vivere nel divino volere? Che cosa significa? Qual è la differenza, no? Da fare la volontà di Dio e vivere la volontà di Dio. Gesù lo spiega, lo dice. Bello chiaro chiaro, non è che dice mo vado un poco per qua, un po' di là, lo spiego con parabole, roba. No, no, vengo a rimanere con voi, questo è, per far vita insieme e vivere con una sola volontà, con un solo amore. Vengo col corteggio delle mie pene, del mio sangue, delle mie opere e della mia stessa morte. Guardate, ogni goccia del mio sangue, ogni pena, tutte le mie opere, i miei passi fanno a gara che vogliono darvi la mia divina volontà. È l'unica ragione per cui è venuto sulla terra. Fin la mia morte vuole darvi il risorgimento della vita in essa. Nella mia umanità tutto vi ho preparato ed impetrato, quello che dicevo prima. Grazie, aiuti, luce, forza per ricevere un dono sì grande. Da parte mia tutto ho fatto. Ora aspetto la parte vostra. Chi ingrato non vorrà ricevere me ed il dono che gli porto? Sappiate che è tanto il mio amore che metterò da parte la vostra vita passata, le vostre colpe, tutti i vostri mali, se noi giustamente li presentiamo ai piedi del Signore e ci pentiamo di questi peccati, mali, eccetera, eccetera. Li seppellirò nel mare del mio amore affinché siano tutti bruciati. Anche quando, ecco, la devozione al Sacro Cuore, no? Dobbiamo anche questa mettere nella divina volontà e capire nella divina volontà, perché il Signore quando si manifesta non si manifesta così tanto per fare qualcosa. Ma Santa Margherita Maria ha manifestato il Sacro Cuore, o a Santa Faustina la Divina Misericordia, no? No, tutto converge perché oceano, cuore di Gesù, oceano infinito di amore, eccetera, eccetera, fiamma che brucia, eccetera. Vedete, Gesù lo dice. Dice, quindi non sono, quando noi, ecco, sappiamo di rivelazioni private approvate dalla Chiesa, che non siano in dissonanza con quello che la dice la Chiesa, quando sappiamo di queste rivelazioni private, dobbiamo comprendere e capire che tutto converge nella divina volontà, non sono cose staccate da essa, non sono tante schegge impazzite, uno dice una cosa, un altro dice un'altra, no, tutto converge, il Signore lo dice, li seppellirò nel mare del mio amore. La Divina Misericordia, affinché siano tutti bruciati il Sacro Cuore ed incominceremo insieme la novella vita tutta di volontà mia. Chi avrà cuore di farmi un rifiuto e di mettermi alla porta senza accettare la mia visita tutta paterna? Purtroppo accade. E se mi accetterete, io rimarrò con voi come padre in mezzo ai figli miei. Ma dobbiamo stare con sommo accordo e vivere con una sola volontà. Che bello! Io vivrò come padre in mezzo ai figli miei. Oh, quando lo sospiro, gemo e delido, e giungo fino a piangere, che voglio che i miei cari figli stiano insieme con me e vivano nella mia stessa volontà. Sono circa 6.000 anni di lunghi sospiri e di lacrime amare della mia santa umanità, che reclamo e voglio i miei figli intorno a me per renderli felici e santi. Questo vuole il Signore, questo ci vuole donare, la felicità e la santità. Non ci vuole donare altro, non vuole altro da noi. Giungo a chiamarli piangendo, chissà se si muovono a compassione delle mie lacrime, del mio amore, che giunge fino a soffocarmi ed a farmi spasimare, e tra i singhiozzi e gli spasimi vo' ripetendo: figli miei, dove siete? Perché non venite al Padre vostro? Perché andate lontani da me, raminghi, poveri, pieni di tutte le miserie? I vostri mali sono ferite al mio cuore. Sono già stanco di aspettarvi, e giacché non venite, non potendo più contenere il mio amore che mi brucia, vengo io a cercarvi e vi porto il gran dono della mia volontà. Ricorda il Padre misericordioso che non aspetta che il figlio arrivi a casa, ma corre incontro verso il figlio, cosa che era impensabile per un ebreo, per un padre, per un anziano, correre verso il giovane. Devi, prego, vi supplico, vi scongiuro, ascoltatemi, muovetevi a compassione delle mie lacrime, dei miei sospiri ardenti. E non solo vengo come padre, ecco la paternità, ma attenzione, vengo come maestro in mezzo ai discepoli. Tu sei la via, la verità e la vita, Signore, tu solo hai parole di vita eterna, non ci sono altri maestri. Quanti maestri oggi si ergono nel mondo? Quanti maestri oggi parlano e si mettono sulle cattedre al posto di Dio? Vengo come maestro in mezzo ai discepoli, ma voglio essere ascoltato. Vi insegnerò cose sorprendenti, lezioni di cielo, le quali vi porteranno luce che mai si spegne, amore che sempre arde. Le mie lezioni vi daranno forza divina, coraggio intrepido, santità che sempre cresce. Vi straderanno la via ad ogni passo, saranno le conducenti alla patria celeste. Vedete che è così, perché per chi apre il cuore al Signore è così, è così. Veramente Egli è maestro e veramente le sue lezioni danno forza divina, coraggio intrepido, santità che sempre cresce, che ci conducono alla patria celeste. Vengo come re in mezzo ai popoli, padre, maestro, re. Ma non per esigere imposte e tributi, no, no. Ecco quello che dico, non è un popolo servo. Vengo perché voglio la vostra volontà, le vostre miserie, le vostre debolezze, tutti i vostri mali. La mia sovranità è proprio questa. Voglio tutto ciò che vi rende infelici, inquieti, tormentati, per nasconderlo e bruciarlo tutto col mio amore. E sarò benefico, pacifico, magnanimo, quale sono, ricambiarvi con la mia volontà, col mio amore più tenero, con le mie ricchezze e felicità, con la pace e gioia più pura. Vedete, il Signore ci parla spesso in questo appello della passione, della sua passione, della sua morte, dei suoi dolori, eccetera, eccetera. Sapete perché? Perché quello è il momento in cui è diventato re. E quello è il suo trono. Il trono è la croce. E quello è il momento in cui questi è il re dei giudei. Perché hai scritto questi è il re dei giudei? E gli ha detto: io sono il re. Quello che è scritto è scritto. Ed è in quel momento che gli viene chiesto: tu sei re? Ed è in quel momento che il Signore dice: io sono re, ma il mio regno non è di questo mondo, che non vuol dire che non sta su questa terra, ma vuol dire ben altro. Il mio non è un regno materiale, pur essendo su questa terra, ma è un regno spirituale, è un regno diverso. È un regno altro da quello che noi possiamo pensare, infatti ce lo sta spiegando. È sulla croce che egli diventa re, è su quel trono che egli diventa re. Se mi darete la vostra volontà, tutto è fatto. Vedete Gesù come la fa semplice, è bello, no? Se mi darete la vostra volontà, tutto è fatto, stiamo a posto. Abbiamo risolto, non c'è più nessun problema. E ci volevano 36 volumi più due libri per dire tutto, per dire questo. E vuol dire che ci volevano. Ci vogliono 30 anni per dire pregate, 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 convertitevi. Vuol dire che ci vogliono, rimane la dose. Tant'è vero che Gesù lo avverte tutto questo, già lo profetizza quello che sta accadendo. Se mi darete la vostra volontà, tutto è fatto. Mi renderete felici e sarete felici. Non altro sospiro che la mia volontà regni in mezzo a voi. Il cielo e la terra vi sorrideranno, la mia mamma celeste vi farà da madre e da regina. Già essa, attenzione, conoscendo il gran bene che vi riporterà il regno del mio volere, per appagare i miei desideri ardenti e per farmi cessare di piangere ed amandovi da veri suoi figli, va girando in mezzo ai popoli, nelle nazioni, per disporli a prepararli a ricevere il regno, il dominio del regno della mia volontà. Perché la Madonna appare, e soprattutto in quest'ultimo secolo, secolo scorso e questo che appena entra, perché? Gesù lo dice bello, chiaro e tondo. Pensate, dice, va girando in mezzo ai popoli, nelle nazioni, perché? Per disporli e prepararli a ricevere il dominio del regno della mia volontà. È Dio che la manda. E lei va, conoscendo il gran bene che vi riporterà il regno del mio volere, per appagare i miei desideri ardenti e per farmi cessare di piangere. Ed amandovi da veri suoi figli, sono le ragioni per cui la Madonna appare in tutte le parti del mondo, in più parti del mondo, per preparare il regno della divina volontà. Fu lei, ecco, questo ricorda molto la prima parte di San Luigi Maria Grignon de Montfort, il trattato della vera devozione alla Madonna. Fu lei che mi preparò i popoli a farmi scendere dal cielo in terra, la prima volta, e da lei affido al suo amore materno che mi disponga le anime e i popoli per ricevere un dono sì grande. La troviamo, come vedete, in tutte e tre i fiat. Il fiat della creazione, anche quando Dio, ecco, promette la redenzione attraverso la Vergine, il fiat della redenzione, fiat mi secondo un verbum tuum, sia fatto secondo la tua volontà, e il fiat della santificazione. Ancora Maria che prepara i popoli al regno di Dio, prepara i popoli e le anime affinché possano ricevere un dono così grande, come lei già ce l'aveva, come lei già, a cui lei già apparteneva. Perciò ascoltatemi e vi prego, figli miei, di leggere con attenzione queste pagine che vi metto sott'occhio e sentirete il bisogno di vivere della mia volontà. Io vi metterò vicino quando leggerete. Vedete, questo è quando Gesù promette a Luisa, chiunque legge i suoi scritti, Gesù fa questa promessa. Io mi metterò vicino quando leggerete, vi toccherò la mente, il cuore, affinché comprendiate e risolviate di volere il dono del mio fiat divino. Il regno di Dio si stabilisce nel cuore dell'uomo e nell'umanità nel momento in cui l'uomo, ognuno di noi, non l'uomo in generale, ma ognuno di noi, apre il cuore a ricevere questo dono. Rinunciate alla vostra volontà e tutto è fatto. Accogliete la mia volontà, dice Gesù, e tutto è fatto, tutto è risolto. Sembra facile, ma è così. Quindi, questo regno, ecco che viene, che l'avvento non è solamente l'attesa del Natale, il Natale del Signore, è l'attesa, ecco, di questi giorni che ci prepariamo al Natale del Signore. Dobbiamo cercare di vivere bene questo avvento, dobbiamo cercare di viverlo con più amore verso la Sacra Scrittura, verso la preghiera, verso tutte le cose belle di questo mondo, ma dobbiamo sempre, ecco, preparare il fine ultimo, la nuova era, parliamoci chiaro, bello, chiaro e tondo, perché è inutile che stiamo qui a girarci intorno. Il Signore ci vuole donare questa nuova era. Attenzione, senza pensare a catastrofi, anche perché non c'è bisogno di pensarlo, perché già le stiamo guardando, quindi non è che dobbiamo. Ma pensiamo, ecco, a quello che il Signore vuole stabilire nel cuore dell'uomo, di ogni uomo, e quindi sulla faccia della terra, perché se si stabilisce nel cuore di ogni uomo, si stabilisce anche sulla faccia della terra e nel mondo intero. Il regno, volerlo conoscere, questo è dall'Anima di Cristo, pagina 94, sono degli appunti per la riflessione sul regno, perché ecco, per parlare del regno dobbiamo anche non solo ascoltare, ma anche capire che cos'è questo regno, no? Volerlo conoscere, lasciarsi condurre innanzitutto, il regno viene, incontrare il re, ubbidirgli, entrare in amicizia con lui, fidarsi di lui come bambini, è quello che dice il Signore, se non ritornerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Regno dei cieli è il regno della divina volontà. Accogliere e seguire il Figlio rinnegando se stessi e portando la nostra croce per essere proclamati degni del regno di Dio. Accogliere. Quindi per accogliere bisogna aprire il cuore. Vedete, vi sto dando gli elementi per vivere il regno di Dio, per accogliere il regno di Dio, ma per vivere anche l'avvento, eh? Accogliere e seguire il Figlio rinnegando se stessi e portando la nostra croce per essere proclamati degni del regno di Dio. Venite benedetti, via lontano da me maledetti. Amare e farsi poveri per lasciarsi arricchire e proclamare eredi, figli in Gesù Cristo, quindi santi. L'amore si dona a chi non vuole separarsi da Lui, si dona con Lui. Ricevere il regno e possederlo nel tempo stabilito. Quante volte durante questi giorni, no, abbiamo sentito, ma quando verrà questo regno? Il Vangelo, vi ricordate? Non sta a voi. Dice Gesù, non sta a voi. Non sta a voi saperlo. Ecco perché domani ci dirà: state attenti, vegliate, vigilate, state pronti. Diceva Baden-Powell, mi pare che si chiamava così, e state parati, state pronti, quello degli scout, no? State pronti, ma lo diceva Gesù Cristo prima di lui, non lo sapeva, poverello. Il potere e la grandezza di tutti i regni che sono sotto il cielo, un regno di sacerdoti che regneranno sopra la terra, l'Apocalisse 5. Ha preso possesso del suo regno il Signore. Allora il regno è, attenzione, lo potete trovare, ripeto, a pagina 94 dell'Anima di Cristo, l'ultimo libro stampato in questo modo, che poi ci sono gli altri stampati diversamente. Allora il regno è conoscenza. Devo conoscere Gesù Cristo, non lo posso conoscere, non conoscere o dire accoglienza. Se non lo accolgo, è logico che quale regno vivo se non apro il cuore a questa accoglienza. Quindi amore, devo amare ciò che io ho conosciuto, ciò che ho accolto, poi lo amo, è logico. L'amore cresce con la conoscenza e l'accoglienza, l'amore non arriva così surrato, i colpi di fulmine, anche umanamente, quando sentite un colpo cominciate un po' a dubitare che qualcosa non funzioni. Ti sono piaciuti fisicamente, l'attrazione fisica, ma poi quando finisce l'attrazione fisica finisce pure l'amore. E così i matrimoni di oggi vanno sotto e sopra. Unione totale con Cristo, totale, non parziale, una parte sì, una parte no, che sto c'ho dopo, che l'altro non c'ho dopo, no, totale, totale, non ha che farne dei pezzi, non ha che farne delle vivisezioni. Vediamo peggio degli animali. Donazione, possesso, infinito, eterno, potenza. Vedete che è bellissimo. Donazione, donarsi l'uno all'altro. Ma il regno che mi è donato a me, io mi dono al regno. Possesso di questo regno, è mio, mi appartiene, perché ne sono erede. Infinito non finirà, eterno è stato e sarà. Potenza, questo regno mi rende onnipotente. Quante volte Gesù ci dice, ecco, potete fare tutto, potete trasformare tutto, potete far diventare tutto secondo il regno. Potete fare tutto, potete trasformare tutto, potete far diventare tutto. Ecco, figli del divin volere, nella divina volontà, 16.7.2010, già vedete. Figli del divin volere, nella divina volontà, ogni cosa si trasforma, ogni cosa. E questo lo sapete bene, ma lo sapete bene, lo sappiamo bene. Ma come e quanto questo supera ogni vostra immaginazione e speranza? Nessun cuore umano può immaginare e sperare la gloria che attende i figli del divin volere. Non si riesce, non riesce ad entrare nella nostra povera mente umana tutto quello che ci attende, tutto quello che il Signore ci vuole donare. Allora l'attesa, non solo dell'avvento, ma l'attesa, questo avvento continuo, diventa un'attesa di gioia, un'attesa di speranza, un'attesa di qualcuno che sa che dovrà ricevere un qualcosa di grande, di immenso, di infinito, di bello, di suo, di trascendente. Dunque vi basti la conoscenza che avete e vi sproni in amore, sempre vi benedico. Vi sproni l'amore, ecco quest'amore su cui saremo giudicati. Vedete che il Signore non si smentisce mai, parla sempre allo stesso modo e non dice cose diverse da una parte e dall'altra. Non dice diversamente, non può dire diversamente, altrimenti non sarebbe Lui, altrimenti sarebbe qualcun altro, o altrimenti sarebbe solo la nostra mente malata, o altrimenti sarebbe chissà che cosa, una buona prosa, una buona poesia, una bella penna, perché c'è sta pure chi scrive per bene, no? Invece no, Gesù si mantiene sempre uguale. D'altronde già San Paolo ci diceva, Cristo è lo stesso ieri, oggi, sempre nei secoli, è lo stesso di 2000 anni fa, è lo stesso del 1928, è lo stesso del 2010, è sempre lo stesso Cristo che parla, è lo stesso Cristo re dell'universo che vuole donarci il suo regno, che vuole donarci la sua vita, perché donarci il suo regno vuol dire proprio questo, vuole donarci la sua vita, essere noi la vita di Cristo e lui la nostra vita, diventare una sola cosa, una fusione unica, una sola persona, una sola volontà. E allora che cosa ci resta da fare? Ci resta di attendere, ma un'attesa che non sia quella di alcuni cristiani che dice vabbè, aspettiamo, attendiamo, tanto prima o poi sempre bene. Ma dipende come attendi e come aspetti. E non basta manco aspettare e attendere mettendoci con una corona del rosario in mano e diciamo sempre il rosario, tanto sempre arrivi. Ci diceva conoscerlo, accoglierlo, amarlo, possederlo, unirsi a lui. Signore, io sono qui, ma sono qui per accogliere il tuo regno. Sono qui per accogliere la tua vita, sono qui per amarti, sono qui per vegliare perché tu mi hai chiesto di vegliare, state attenti. E poi la cosa bella, il Vangelo di domani dice, cari miei, quello che dico a voi lo dico a tutti, vegliate. Dice alcuni sì, alcuni no. Quello che dico a voi lo dico a tutti. E vedete, la parola di Dio è sempre così, quella che viene detto a noi la dice a tutti. Perché questo? Perché non può volere che un figlio si salvi ed un altro no. Non può volere che un figlio possegga il suo regno e un altro non lo possegga. Dopo è la risposta che uno dà. Attendo, ci diceva nell'appello, attendo la vostra risposta. Attendo che voi mi rispondiate, che voi, ecco, partecipiate, che voi mi ascoltiate. Signore Gesù, in questo cammino d'avvento vogliamo incidere queste parole dentro di noi. Nella divina volontà io posso e ce la faccio sicuramente. Smettiamo di pensare che dobbiamo fare grandi cose, e concentriamoci sulla grandezza delle piccole, perché è questo ciò che dobbiamo e possiamo fare. Se non diventerete come fanciulli, non entrerete nel regno dei cieli. Attraverso le piccole cose. Il miracolo più grande che possa fare il Creatore è far possedere la divina volontà ad una creatura. Questo miracolo passa attraverso la porta strettissima di ogni attimo del quotidiano. Quotidiano, quotidiano vuol dire sempre, non solo nei 30, 40, 50 giorni dell'Avvento, ma sempre, quotidiano, ogni giorno. A questo siamo chiamati. A chi nuota in questo mare della divina volontà toccherà la terra promessa. Non è una fatica possedere la salute è fatica curare la malattia. Non è fatica possedere il divin volere, è fatica debellare il virus della volontà umana corrotta. Perché questo? Perché il Signore ce lo dona questo divin volere, ma la fatica è quella di togliere, di fare pulizia per accoglierlo, di estirpare questo virus purulento, e quando c'è sta il pus, puzza, quando esce fuori puzza, e dobbiamo anche affrontare questa puzza, affrontare questa schifezza, questo dolore, no? Ma d'altronde ogni estirpazione, si dice così, ecco, deve provare per forza, se non ti fanno quelle 3-4 punture, l'altro giorno mi hanno tirato un dente e ogni tanto c'è il modo in gazzetto la mucca, prima non la tenevo il modo in gazzetto la mucca, perché esce da questa parte, esce la S, no? Il dolore non lo sentite perché quello mi ha fatto quelle tre, ma se non l'avessero fatto quelle 3-4 punture, sono delle stelle, vedevo le stelle. Altro che veggente dopo, sapete che cosa vedevo? Cominciavo a vedere di tutto di più. E invece, ma per eliminare un qualcosa che probabilmente poi mi avrebbe rovinato tutto, c'è bisogno anche di questo, c'è bisogno del dolore. Quindi la fatica avviene nell'eliminare questo, non nel possedere il divino, perché non ci viene donato, il Signore ce lo dona. Forse la fatica la fa lui probabilmente per dirci, vabbè, quando entra il profumo dell'Eterno, sfrattando l'acre odore del tempo che si consuma, e ascoltiamo e suoniamo la musica dell'infinito che si rivela a chi si fa strumento. Conosciamo l'assoluto dell'amore che guarisce e attraverso vie misteriose di croce conduce alla vita. Celebriamo l'Emanuele, che viene ad incontrarci nel divino volere, il figlio già cammina sulla terra in ogni figlio e regna e prepara il regno eterno da consegnare al Padre. Ecco, vi ho detto anche con queste parole, perché abbiamo parlato del regno che verrà, il regno che sarà, ma il regno che è già presente. E con queste parole vi ho detto che cos'è questo regno già presente. Celebriamo l'Emanuele che viene ad incontrarci. Nel divino volere il figlio già cammina sulla terra, in ogni figlio, e regna e prepara il regno da consegnare al Padre, e così sia. Tutto, ecco, sarà riconsegnato al Padre. Lo sappiamo dalla scrittura, l'abbiamo ascoltato pure, mi pare, in qualche messa di questi giorni, tutto verrà riconsegnato al Padre. Avrei tante altre cose forse da dire, ma non sono capace di trovarle e di dirle. Vi posso solo, ecco, ricordare quello che abbiamo meditato e contemplato lo scorso anno. Lo scorso anno, quando abbiamo fatto questo incontro sul divino, nell'avvento nel Fiat, e parlando proprio, ecco, di questo regno, no? Che deve venire, ma che è già presente. La grande, e quindi dell'attesa di questa venuta di Gesù Cristo, ma la grande definitiva attesa è la venuta di Cristo. Non c'è nient'altro di interessante, di veramente importante, che debba accadere sotto il sole per l'umanità. Vedete, io non sopporto quando si mischiano le cose, no? Quando si fa un calderone di tutte le rivelazioni private, eccetera, eccetera. Allora abbiamo 10 segreti da una parte, profezie quotidiane da un'altra, altri segreti da qualche altra apparizione, questo e quello, e si attende, si corre a destra, a sinistra, di qua e di là, e si telefona e si vede, così, e si cerca di capire. Non abbiamo altro da attendere, non ci interessano. Queste cose possono far male, possono far male alla salute. Qua c'è gente che si è esaurita per questo. La grande definitiva attesa, non c'è più null'altro da attendere, è la venuta di Cristo. Non c'è nient'altro di interessante, di veramente importante, che debba accadere sotto il sole per l'umanità. Chi non è in attesa di Cristo nella sua vita, che cosa può veramente attendere? Veramente, guardate, quando non disattendiamo a questa attesa, quando non pensiamo a questa attesa, si vive da persone così, che vivono tanto per vivere, vivono tanto o per la curiosità di andare dietro a tante cose, oppure così, per vivere come dei vegetali, no? Come qualcuno che non ha più nessuna speranza, come qualcuno che non attende più nulla, perché non spera più nulla, perché non ha questa gioia nel cuore di attendere lo sposo. Ricordate qualche domenica fa le vergini sagge e le vergini stolte, no? 5 e 5, mamma mia che numero grande, ma si vede che allora era così, oggi insomma è un po' più difficile, però è così. Quando l'ho detto dall'altare tutti quando mi hanno guardato così, ma è così, eh? E allora dico io, vi ricordate la lampada, no? Loro attendevano, però alcune probabilmente non ci speravano più. Ecco, non sperarci più è la cosa più brutta, non sperarci più. E Cristo deve venire, ma io non ci spero più. Hai fallito la tua vita, hai distrutto la tua vita, hai distrutto il dono che il Signore vuole farti. Hai distrutto tutta quella ricchezza di gioia, di amore, di pace, di serenità, di tutto che il Signore vuole mettere nel tuo cuore. Il Cristo deve venire, ma io non ci spero più. Semmai lo so anche, ma non ci spero più. O vivo come se non dovesse mai venire, questo è ancora peggio. Perché vivo come se Dio non esistesse. Scusatemi i verbi, ma questi sono, però voi mi avete capito, no? Cioè è brutto, è una vita che non è vita, o meglio è una vita sì naturale, umana, materiale, ma dentro non ho nulla, non ho la gioia. Sono venuto perché, ricordiamola sempre, perché questa è importante, questa frase di Gesù, sono venuto perché abbiate la vita e l'abbiate in abbondanza, ma dice anche sono venuto perché abbiate la gioia e la vostra gioia sia piena, ce lo dice anche attraverso San Giovanni, la vostra gioia sia piena. Questa gioia piena è la vita nella divina volontà, perché è solo quella che porta gioia. E quindi anche la gioia terrena, la gioia materiale, nella divina volontà diventa gioia divina, diventa gioia soprannaturale. E allora noi ci prepariamo al Natale, ci prepariamo ancora una volta a celebrare, ecco, la venuta di Gesù nella carne 2000 anni fa, nella storia. Ma dobbiamo chiederci, questo Gesù che è venuto 2000 anni fa, nella storia, e che dovrà venire, che è venuto anche nella mia storia personale, perché a un certo punto per forza c'è stato questo incontro con Lui, o questo scontro, quello che è stato, o che ha sconvolto la mia vita, ma ha sconvolto realmente la mia vita, ha sconvolto realmente il mio modo di pensare e di vedere, mi ha reso capace di rinunciare a me stesso, di prendere la mia croce e di seguirlo ogni giorno. Mi ha reso capace di rinunciare alla mia volontà per far regnare la sua nella mia vita, non per fare la sua. dice lui nel Vangelo, per cibarmi della sua volontà. La volontà di Dio è cibo per l'anima mia realmente, o preferisco morire di fame? Ricordate la parabola del figlio il prodigo? Moriva di fame, si voleva cibare del mangiare dei porci, ma nessuno gliene dava. Moriva di fame perché non si cibava della volontà del Padre. Quante volte anche io preferisco morire di fame pur di fare la mia volontà, di vivere la mia volontà e non quella di Dio. Allora ancora una volta celebriamo l'avvento temporale, i giorni che ci separano dal Natale, ma celebriamo l'avvento, ecco, possiamo dire eterno, no? L'attesa della venuta di Gesù. E celebriamola con il cuore, celebriamola con tutto noi stessi, celebriamola con tutte quelle cose belle che la Chiesa ci offre e ci invita a fare, come vi dicevo prima, ma tutte supportate e avvalorate dalla volontà di Dio, dalla divina volontà, nella divina volontà. Perché ci abbiamo ascoltato che tutto quello che noi faremo, anche se in modo misterioso, in modo forse che noi non conosciamo, non vedremo, tutto nella divina volontà verrà trasformato. Amen.